Le tre case.
Benvenuti, buongiorno, benvenuti nelle tre case. Michela Daghini con voi, ultima puntata per questa stagione, una puntata in ottima compagnia con diversi ospiti per parlare soprattutto di relazioni, del fare comunità, costruire relazioni. Costruire belle relazioni profonde e autentiche è anche l'invito del filosofo Vito Mancuso, che sentiremo più tardi, sentiremo alcune sue riflessioni, all'insegna di quella che descrive come un'energia intelligente, ossia quel flusso di vita che attraversa e connette tutti gli esseri viventi. E partendo da queste suggestioni si svilupperà la nostra mattinata. Il discorso nelle tre case si estende naturalmente anche ai non umani nella seconda parte del programma, con due iniziative, con progetti che coinvolgono le relazioni con gli animali e attraverso uno studio. È uno studio pubblicato in un libro, un saggio che esce tra poco, il 15 agosto, e mette in discussione le tradizionali barriere tra specie e invita invece a ripensare la convivenza in modo diverso nel rispetto di tutti gli esseri viventi. Quindi un percorso proprio attraverso il costruire buone relazioni, buona convivenza, che è un po' nello spirito delle tre case. Un percorso che prende avvio da alcune esperienze concrete e da un nuovo progetto editoriale, un bel progetto che sta portando emozione, sta portando gioia in un lavoro di comunità. Ne parliamo tra poco. Ultima puntata, dicevo, scriveteci come sempre, ci farà piacere ricevere i vostri messaggi per un saluto, una domanda ai nostri ospiti, una considerazione, una condivisione. E visto che parliamo di comunità, apriamo la nostra puntata con due amici, due artisti amici fra loro, amici di Rete 1, che ho avuto il piacere di ospitare più volte, che conosco da molti anni, sono stati più volte ospiti negli spazi che ho curato. Gli incontri, le tre case, i linguaggi, uno speciale Mille Voci live. E sono un raffinato jazzista, figlio d'arte e un attore comico, volto noto del cinema e della TV. Sono Paolo Iannacci e Claudio Bisio in questo divertissement jazz.
Quindi, cos'è che ci fai sentire? Piacerebbe una roba in si bemolle, se ce l'avessi. Ma ti piace questa?
Mi piace la gente che quando saluta ti stringe la mano, sorride e non sputa. Mi piace mia figlia che è timida e tace. Mi piace mio figlio e tutta la sua specie, che quando si incazza qui non c'è più pace, neanche se gli dici c'hai ragione te. Mi piace dormire, adoro i divani. Mi piace un po' meno menare le mani. Mi piace restare attaccato al presente. Mi piace nascondermi tra quella gente che parla senza dire niente. Saltar fuori all'improvviso e gridare.
E non ti accorgi che sono qui, nudo sì, sperando tu mi veda così. Romantico, in cerca dei tuoi sì. No, non importa se ti chiedi perché tocca proprio a te. Fammi da infermiera proprio di sera. Tu non lo sai, ma capirai che se non mi vorrei sono saltato mai. Mi piace parlare da solo d'estate. Mi piace archiviare le cose passate. Avevo famiglia, ora sono per strada. Che forse è un po' meglio che stare alla breda. Anche se le mie scarpe non sono di Prada, ma sono le mie e me fa male per. Mi piace parlare a qualcuno che ascolta, magari per finta, ma almeno una volta. Mi guarda negli occhi anche se non capisce. O è straniero un barbone che attraversa le strisce. Poi il suo cane mi guarda e piscia mentre annuisce. Io rimango basito mentre arrivi te.
E non ti accorgi che sono qui. Sperando tu mi veda così.
Romantico, facendo un gran baccano.
Non importa se ti chiedi perché tocca proprio a te.
Far dentro e fuori dalla galera, senza i bagliori della valera.
sera.
È una pregiudicata questa qua. O no?
Proprio quella sera.
Ah, ecco.
Nella balera.
Dove?
Nella galera.
Ah! Cioè, fammi capire. Questa qui era in prigione e poi va in balera. Ma è un fatto di rima, era con era? O è una tematica propria a cui tieni?
Sono di piano.
Cioè, nel senso, poi la galera vuol dire anche la nave.
Sono di piano.
Ho capito.
Sono di piano, jazz.
Vabbè, sei jazz. Quando è che parte il solo? Ah, è questo qui, scusa.
Nella galera.
Dove?
Nella balena.
E dai,
quella sera. Dove ti ho visto? Proprio quella sera. Dove?
Dove era esattamente?
Nella balena.
Deciditi. Ma poi ha scontato? Lo dico la ragazza. Bello è bello, ma va poi a sfumare o dobbiamo ascoltarlo all'infinito? Chiedo, eh. I protagonisti qui sono i battiti di mani, li senti? Cia, cia, cia. Finito qui? O riparte? Però mi piace.
Claudio Bisio fa sempre sorridere in questo brano che abbiamo ascoltato con Paolo Iannacci. In questa ultima puntata nelle tre case, lo dicevo oggi, siamo in ottima compagnia con diversi ospiti per parlare di relazioni, costruire relazioni, dicevamo fare comunità, favorendo anche la partecipazione alla vita collettiva. Ne parliamo partendo da un esempio concreto, virtuoso, che coinvolge la comunità del collettivo culturale di San Rocco, Casa San Rocco, questa casa intergenerazionale pensata per la terza età, per i grandi adulti, ma non solo, perché convivono appunto tutte le età in questo luogo. Un'iniziativa questa di cui vi parliamo, che coinvolge anche nomi noti della Svizzera italiana e che trasforma momenti di confronto tra ospiti e cittadinanza in una narrazione condivisa delle storie di chi attraversa questa casa speciale per i grandi adulti. Anima del collettivo, assieme ad Anais Martignoni, che ha voluto questa iniziativa, è Graziano Martignoni. Benvenuto nelle Tre Case.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Graziano Martignoni, che nelle Tre Case è un po' a casa, perché c'è già stato.
Sì, sì. Si è sempre un po' emozionati, perché si vuol parlare di cose molto concrete che però sfuggono immediatamente in una dimensione più visionaria. È incredibile vedere in quei luoghi che accolgono persone della terza, della quarta età della vita, assieme, accanto a bambini, a mamme, a genitori, a giovani, che vengono e approfittano di questo stare insieme, questo fare comunità, attraverso l'incontro. Un luogo dove la cultura diventa cura dell'anima, cura del corpo, cura del sogno, perché si può avere un sogno anche quando la vita sfuma, eppure proprio in quel momento qualche cosa si risveglia. Ecco la parola che mi piace portare qui, la parola risveglio, un gesto, un sorriso, uno sguardo, una parola che risveglia.
Lo ricordiamo, sono un modello intergenerazionale di casa per i grandi adulti, con una serie di servizi che mettono la casa al centro della comunità, dove quindi anziani, ragazzi e bambini possono incontrarsi, condividere del tempo, mangiare assieme, svolgere diverse attività. Un centro postale, c'è una panetteria, pasticceria aperta, tra l'altro tutti i giorni dell'anno, anche a Natale, sempre aperta, che è un po' un unicum, un punto di riferimento.
Anche, come dire, sono anche delle cose molto buone.
Sono molto buone, me l'hanno detto.
Perché io lo dico sempre, l'anima è una grande cosa, quando la raggiungiamo, quando la accarezziamo o ci facciamo accarezzare dall'anima di chi ci sta vicino. Però attenzione, l'anima ha bisogno anche di buone cose, come ha bisogno di buone immagini, ha bisogno di buone visioni, ha bisogno di buone musiche. Di fare qualcosa che assomiglia a quanto ha scritto una volta Claudio Abbado. Ha scritto: la cultura è un bene comune e primario, come l'acqua.
Ci tenevo anche a dire che l'idea è un po' quella di ricostruire quel senso di vicinanza che abitava i nostri villaggi, in fondo, perché oggi parliamo del fare comunità, costruire buone relazioni, che è anche al centro del vostro progetto. È un po' ricostruire anche le nostre osterie di quartiere, di paese. Cosa significa fare comunità e cosa ci manca oggi?
Posso fare un esempio molto semplice e molto a Morbio? Dove io vado spesso naturalmente perché io collaboro a tutto questo, ci sono delle persone che non sono ospiti della casa, ma vengono a bere il grappino, a farsi l'aperitivo di mezzogiorno, e quelli ti chiamano. Non sei nessuno, tu sei qualcuno, sei una persona che condivide quello spazio. Poi non c'è bisogno di sapere se sei un medico, se sei lo psicologo, se sei... No, sei semplicemente qualcuno che condivide lo spazio, a cui gli si può dire: vieni, vieni a bere un bicchiere anche tu, vieni, vieni a bere un grappino anche tu alle 11. Non so, queste piccole cose che appartenevano, come lei dice molto bene, al villaggio. E allora quando noi diciamo spazi intergenerazionali, noi diciamo spazi che giustamente ricostruiscono il senso del villaggio, il senso della comunità concreta, non quella teorica, astratta, ma quella concreta, quella fatta del pane comperato la mattina. L'anima soffre meno se sei con qualcuno, soffre meno se in qualche modo la tua vita partecipa alla vita collettiva. E quello è un luogo dove si espande il senso della vita collettiva.
Perché abbiamo bisogno di comunità.
Abbiamo un enorme bisogno di comunità, perché sennò la solitudine ti mangia dentro. Quando noi pensiamo ai grandi anziani, eppure i grandi anziani con cui dialoghi sorridono, ti guardano, ti chiedono. Vogliono magari che tu gli dai la mano o che tu in qualche modo li aiuti ad andare da un posto all'altro della casa, sapendo che sempre incontreranno qualche cosa che assomiglia a quell'acquedotto di cui Claudio Abbado parlava.
Arte, cultura, musica naturalmente, e allora diamo voce anche a un'anima del pop britannico, il talento di Robbie Williams, con questo brano scritto e pubblicato alla fine degli anni 90, poco prima del cambio di millennio, che dà il titolo al brano, consacrato da un video molto bello, esteticamente molto, molto raffinato, diretto dal famoso fotografo, videoartista super glamour David LaChapelle, da Enfant Prodige alla corte di Andy Warhol, iconico fotografo delle celebs, quindi star fra le star, autore di scatti celeberrimi a decine di nomi noti, Naomi Campbell, Angelina Jolie, Madonna, Leo DiCaprio. Il video rientra nella critica sociale di LaChapelle, che critica soprattutto il concetto di sogno americano e di iperconsumismo. Abbiamo stelle che decidono il nostro destino, canta Robbie Williams. Millennium, eccolo qua.
Christmas and give it up for Lent. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away.
We got stars. And we're praying it's not too late.
Millennium, lui era Robbie Williams. Ci stanno iniziando ad arrivare alcuni messaggi. Graziano Martignoni, lo ricordo per chi si fosse messo all'ascolto adesso, stiamo parlando del fare comunità, costruire relazioni, costruire buone relazioni, perché ci aiutano a vivere meglio, sono alla base di una buona vita. Viviana ci scrive: da anni volontaria in un gruppo di donne del mercoledì, fossero tutte così le case anziani, purtroppo no, condivido tutto, grazie. E poi un altro messaggio è quello di Graziella, che ci invia una foto bellissima di una capretta che mette la testa per guardare fuori tra due pezzi di legno di un recinto e sembra salutare. Quanto sei caro Graziano Martignoni, le tue dolci parole vanno dritto al cuore, quanto fanno bene. Un abbraccio a te e a Michela Daghini, grazie. C'è anche un messaggio di Irene che si rattrista perché questa è l'ultima puntata e anche a noi dispiace, ci mancherete come pubblico con i vostri messaggi, la vostra vicinanza e la vostra compagnia. Torniamo a parlare di comunità, continuiamo a parlare di comunità. Ci sono degli appuntamenti fissi da tempo che sono i Caffè Society, sono incontri di personaggi che condividono alcune loro esperienze con gli ospiti della Casa San Rocco, sì, ma anche con la comunità. E da qui parte il progetto editoriale che è la novità su cui ci concentriamo oggi, che sono questi librini. Sì.
Allora facciamo un passo indietro prima di arrivare ai meravigliosi librini che Anais Martignoni ha curato in modo dettagliato, in modo preciso, insieme alla grafica Mira Giesler. Tornare al progetto editoriale. Uno dice: perché mai una casa per anziani, pur buona, pur efficace, pur bella, perché debba avere in sé un progetto editoriale? Perché noi ragioniamo in questo modo. Un progetto editoriale vuol dire già uno scambio di parole, una comunione di scritture, e le scritture tendono a rimanere. Ecco perché abbiamo fatto fin qui 4 libri.
Libri corali.
Libri corali, libri costruiti con la voce dei curatori, che è Anais e il sottoscritto, ma soprattutto dei collaboratori, che sono chiamati a parlare di temi come l'abitare, come l'essere comunità, come vita la vita ai tempi tragici
della pandemia,
e al prossimo libro che è in corso di preparazione sul tema della gentilezza, un altro sul tema della lentezza, insomma cose che hanno a fare con l'esistenza. Vuol dire in qualche modo riuscire a costruire legami di parola, e questo è molto importante, perché il fare comunità, il costruire una comunità sia interna che esterna, passa attraverso il fare parola. E allora nel 22 di nuovo Anais ha condiviso con tutti noi l'idea di fare una cosa che abbiamo chiamato Caffè Society. La parola Caffè Society viene da un film omonimo di Woody Allen del 2016. È un incontro in genere mensile o con qualcuno a cui chiediamo di raccontare di sé. Se andiamo a vedere le persone che sono venute, sono già molte e abbiamo tutto dentro. Abbiamo Mauro Arrigoni, che sentiremo fra breve, ma abbiamo anche Vitali, il ciclista, abbiamo i filosofi, gli antropologi, i poeti come Alberto Nessi, come Landocco. E, insomma, abbiamo figure umane diversissime tra loro. E allora a un certo punto, quando abbiamo cominciato con questo momento che si svolge sul mezzogiorno, nel primo
ora di pranzo,
di pranzo, quindi a cui partecipano tante persone interne, esterne, residenti, collaboratori, persone che vengono da fuori, perché ormai è conosciuto il nostro Caffè Society, e improvvisamente abbiamo detto: ma che bello, e che facciamo di tutte queste parole, di questa grande musica che si è creata attorno? Abbiamo detto: ma cerchiamo di fare un progetto editoriale, cosa non semplice, non facile. E il lavoro è stato fatto in modo molto importante, e ne sono usciti quelli che chiamiamo noi i librini. I librini, mi dispiace molto di non avere la possibilità di mostrarli, perché sono bellissimi.
Sono molto curati, ecco, graficamente.
Ecco, qui c'è dentro il lavoro di tanti. di tanti interni alla comunità.
È un'impresa collettiva.
Un progetto collettivo che ci lega. I librini, sono usciti i primi librini, i primi 8 librini alla fine dell'anno scorso, e li abbiamo messi in un cofanetto, che di nuovo mi dispiace, però se qualcuno li vuole andare li può comprare, può telefonare alla Casa San Rocco per averli, può chiedere nelle case, nelle librerie, insomma non sono misteriose, anzi sono da diffondere il più possibile. Ma è interessante vedere come nel primo cofanetto c'è dentro Alberto Nessi, Lina Bertola la filosofa, Gabriella Spector la scultrice, Maura Rigoni, che sentiremo fra breve, Clara Girardi e Alberto Raina sono due medici, Riccardo Blumer dell'Accademia di Architettura, Marco Vitali, l'ho citato, il ciclista famoso, sì, professionista, sì, sì. E così via. E poi abbiamo detto, non vogliamo disperdere tutto questo. E allora abbiamo costruito i librini, che sono veramente, le ringrazio molto i collaboratori e le persone che hanno collaborato alla costruzione di questi librini, anche graficamente, perché di nuovo noi cerchiamo il bello. I librini, oltre a essere interessanti, perché contengono i dialoghi che io ho avuto con tutti questi ospiti, dei dialoghi semplici, ma dei dialoghi che vogliono lasciare traccia. E questo è molto importante, ma sono soprattutto belli, sono soprattutto qualche cosa che appartiene alla forza della leggerezza.
Lo diciamo per chi non li può naturalmente vedere, perché oggi non siamo in video, sono piccolini, molto agili, sottili, tanti librini che vengono presentati in cofanetto perché sono diversi, oppure si possono comprare singolarmente. Esatto. Però diciamo sono letture anche molto agili, perché sì, sono una cinquantina di pagine, penso, più o meno. Sì. Si possono leggere in ritaglio di tempo, sì, in un momento che ci si può prendere di condivisione con questi personaggi che sono intervenuti.
Perché la comunità, oltre a quelle che facciamo noi, che sono pur tuttavia molto particolari, però fuori, se guardiamo fuori, sentiamo la difficoltà di fare comunità.
Dicevamo che tra gli ospiti intervenuti a questi Caffè Society c'è stato Mauro Rigoni, membro del Comitato Internazionale della Croce Rossa e tra i protagonisti appunto di queste serate, per condividere con tutti coloro che sono intervenuti la sua esperienza in questo contesto. Mauro Rigoni, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Lei è stato ospite dei Caffè Society e ha condiviso con chi c'era l'esperienza della Croce Rossa sui luoghi naturalmente difficili di guerra. Il suo intervento verteva, se non sbaglio, sul cosa significa essere neutrali in zona di guerra.
Sì, questo era un tema che ricorre molto spesso, e non solo nell'aiuto umanitario, però nell'aiuto umanitario il tema della neutralità assume una connotazione molto, molto sua, molto particolare, insomma non è una scelta politica ma una scelta funzionale alla nostra attività. Quindi è stato interessante anche far capire cosa vuol dire per un'istituzione agire in modo neutrale. Mi ricordo che a una domanda specifica sul tema, dove si chiedeva come si può essere neutrali in realtà, come, ecco, immaginiamoci la situazione di Gaza in questo periodo, insomma.
Quindi l'idea naturalmente è che davanti al bisogno di aiuto, di cura, non si guarda certamente in faccia a nessuno, e quindi in questo senso la neutralità.
Sì, esatto, la neutralità è funzionale nel senso che dobbiamo poter raggiungere tutte le persone che hanno bisogno del nostro aiuto, indistintamente dall'appartenenza a un fronte o all'altro, insomma, ecco, esatto. E questo è proprio lì che la neutralità è una condizione per poterle raggiungere tutte queste persone, portando l'aiuto a chi ne ha bisogno, insomma, ecco.
Un tema sicuramente non semplice, complesso, anche molto delicato, molto sofferto anche, che ha coinvolto tutti. Ci sono state molte domande, mi hanno detto. Quindi un audience partecipe.
Sì, devo ringraziare Graziano Mastignoni anche per aver condotto così questa chiacchierata con lui e con le persone presenti, un pubblico tra l'altro molto, molto variegato, perché c'erano gli anziani della terza e della quarta età, ma c'erano anche tutti i collaboratori che con questi anziani lavorano e delle persone che venivano dall'esterno. Quindi è un pubblico particolare, ma ho sentito molto il calore della comunità, quindi mi è stato anche più più semplice parlare sia degli aspetti, se si vuole, organizzativi o dei modi di intervento, ma anche sugli aspetti un po' più vicini all'umanità come sensazione emotiva, insomma. Ecco, talvolta è difficile parlare di questi aspetti che io ho vissuto in quasi tutte le mie oltre 30 visite sul terreno ai colleghi. Parlare delle emozioni che si vivono è sempre... Ci vuole l'ambiente giusto. Lì c'era l'ambiente giusto, molto caloroso, molto umano, con una curiosità spontanea e interessante. Ne è nata una bella chiacchierata, insomma.
Quindi una condivisione di emozioni soprattutto.
Sì, c'era anche molto questo aspetto, più che la descrizione, come ho detto, la descrizione sul modo di funzionare, su cos'è questo aiuto umanitario che così diventa sempre più importante nel mondo, ma si è entrati anche nell'ambito proprio di cosa ha significato per me incontrare le persone in determinate realtà.
Io credo, Mauro, sì, Mauro, volevo salutarti innanzitutto.
Buongiorno, ciao,
ringraziarti però per le tue parole, perché è proprio quella cosa che dici tu che è il cuore del nostro progetto, sia nel progetto editoriale stretto, quindi la pubblicazione dei libri, quindi con la partecipazione anche di inviti di persone che scrivono per noi, ma soprattutto è questo calore e questa relazione calda, la relazione calda non tra te e me, ma nel senso di una comunità nascente. Quando una comunità nasce è bello, la festeggi. Una comunità che nasce e nasce nel senso del suo calore. Tu dici delle cose importanti che sono molto contento che tu l'abbia sottolineate, perché è proprio questo uno degli obiettivi del nostro progetto.
Sì, no, io a conferma di quanto dice Graziano, devo dire che dopo le due ore passate a parlare, a rispondere alle domande, a discutere, io sono uscito con un sentimento, come dire, di gratitudine per aver potuto vivere anche questa esperienza di scambio, ho sentito di aver potuto parlare anche delle mie emozioni e non solo di quello che fa il CCR e di quanto importante siano questo aiuto umanitario. Voilà.
Bello, credo sia stato un arricchimento per tutti. Mauro Arrigoni, c'è qualcosa che vuole aggiungere prima di salutarci?
Beh, no, io voglio solo ringraziare per l'ottima idea di creare questi momenti che credo siano importanti per tutti, importanti per tutto il pubblico che vi partecipa, ma anche un momento importante per chi interviene e parla dei diversi temi, ma lo parla in un ambiente dove io ho sentito molta umanità, quindi diventa anche più facile parlare di temi che di solito si evitano perché
siamo già bombardati da notizie drammatiche e difficili ogni giorno, sì. E ogni tanto abbiamo bisogno di ricaricarci. Grazie a Mauro Arrigoni, membro del Comitato Internazionale della Croce Rossa, grazie di cuore.
Ciao, grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Ciao, ciao.
Le tre case.
Nelle tre case stiamo parlando di fare comunità, di relazioni, costruire buone relazioni. Come in studio c'è il professor Graziano Martignoni, psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista e psichiatra, noto ai nostri ascoltatori. Tra i messaggi che ci sono arrivati vorrei condividere questo. Le parole del dottor Martignoni sono come un unguento per l'anima, peccato davvero che il programma sia giunto alla fine. Ci arrivano diversi messaggi di apprezzamento, di vicinanza, e poi c'è una lunga testimonianza di un'esperienza di comunità. Ci scrive questa ascoltatrice: tema troppo interessante stamattina, avrei mille cose da dire. Noi nati dopo le guerre abbiamo costruito comunità che hanno valicato tutti i confini, sempre nella vita abbiamo in modi diversi creato comunità, è vitale per noi. E poi racconta lungamente l'esperienza del fare comunità, un'esperienza che ha attraversato e che poi si è conclusa anche per dissapori, non sempre è semplice. Parlava proprio di una piccola comunità di convivenza. Ancora nei miei sogni una comunità come le vostre nel Luganese, ci dice questa ascoltatrice. Seconda ora delle tre case, torniamo appunto a parlare di relazioni belle e autentiche, quelle che dovremmo costruire per una buona una buona qualità della vita. Graziano Martignoni, so che lei ama la filosofia, si interessa al pensiero filosofico, cui fa riferimento e cita spesso anche nei suoi interventi, nei suoi testi. Uno studioso contemporaneo che dedica molta attenzione alla relazione, al costruire rapporti autentici, armoniosi con gli altri e con se stessi, è il filosofo Vito Mancuso, che sottolinea sempre l'importanza di coltivare la bellezza, coltivare la gioia e di generare energia positiva proprio attraverso la creatività e la relazione. Energia positiva da immettere nel mondo, lui dice, scrive, nel tentativo di convivere con il caos che ci circonda, le sfide che ci attendono. E allora voglio proporle alcune sue riflessioni. Vito Mancuso, lo ricordo, noto teologo e scrittore, ha dedicato molto del suo pensiero a questi temi e vari libri, molti dei quali sono bestseller. Tra i suoi più amati ricordiamo Almeno non ti manchi mai la gioia, La via della bellezza, appunto, Il coraggio di essere liberi e Destinazione speranza, che è uno degli ultimi due, e sono tutti accomunati dall'invito ad ascoltare quella che chiama la religiosità del cuore, questa dimensione universale che ci attraversa tutti. E allora vi propongo di ascoltarci alcune riflessioni di Vito Mancuso. Uno dei suoi ultimi libri, appunto, che sta ancora presentando in questi giorni, è quello sulla speranza, sulla necessità di alimentare attraverso la relazione proprio la speranza, in cui ci invita a coltivare il nostro mondo interiore all'insegna dell'empatia con il mondo tutto, con la natura, con tutte le forme di vita e con gli esseri umani, e ci invita a coltivare una creatività nel saper costruire, appunto, sistemi armoniosi di buona convivenza. Sentiamo Vito Mancuso.
Sì, come lei diceva, si tratta proprio di introdurre energia positiva nei diversi sistemi di cui facciamo parte, lottando contro il disordine, contro la sfiducia, contro la disperazione, che è il contrario della speranza. E questo principio fisico non riguarda solamente i sistemi, che ne so io, i motori o cose del genere, riguarda anche le nostre emozioni, tra l'altro l'etimologia è la stessa, emozioni, la nostra emotività, il nostro movimento, la nostra motivazione, dobbiamo motivare, e questo lo si può fare introducendo energia positiva, cioè carburante, che non concerne semplicemente solo il corpo, perché noi mangiamo e questo è il carburante che ci dà quel calore, quell'energia per poter stare in piedi, per poter vivere, respirare, camminare, insomma fare le cose che facciamo da esseri umani, ma abbiamo bisogno anche di energia psichica e di energia spirituale, e tutto questo viene dalle emozioni positive, l'energia psichica, quindi camminare nella natura, quindi leggere un libro, quindi ascoltare della buona musica, e dall'energia spirituale, che viene dal contatto con le idee buone, con le idee giuste, vorrei dire, perché creano giustizia, perché ti mettono nella condizione di sentire che la cosa più importante che esiste al mondo è essere giusti e introdurre giustizia. Queste sono le idee giuste, secondo me, naturalmente, la mia filosofia di vita. Ed è per questo che mi occupo in questo momento, sì, della gioia, della speranza, ma ancora prima mi sono occupato della bellezza, delle virtù, naturalmente senza dimenticare il côté negativo di tutto questo, cioè senza dimenticare il dolore, la sofferenza di cui pure è impastata la vita. E in ogni mio libro, anche quello che riguarda la gioia, che quello che riguarda la speranza, la dimensione del male e della sua assurdità, della sofferenza umana è presente, perché non ci può essere vera gioia, non ci può essere vera speranza se non si metabolizza il negativo, altrimenti è solo illusione, è solo oppio dei popoli, per riprendere la nota espressione di Karl Marx.
Ecco, ha parlato di energia positiva, in fondo noi siamo energia, Vito Mancuso lo ricorda spesso, e oltre a dirigere il laboratorio di etica a Bologna tiene lezioni per il master di meditazione e neuroscienze. In che modo la meditazione arricchisce il suo pensiero in questo discorso sull'energia positiva che dobbiamo immettere e portare al mondo?
Ma noi siamo un complesso articolato, siamo materia e questo si manifesta nella nostra corporeità. Siamo psiche e questo si manifesta nelle nostre emozioni, nei nostri sentimenti e nelle nostre passioni. E poi siamo anche spirito, io uso questo termine, energia sottile, dice il buddismo. Cioè siamo qualcosa di diverso dalla materia, del corpo e dall'energia della psiche. Ecco, la meditazione nasce esattamente da questa terza dimensione e ha la capacità di mettere in ordine la seconda e la prima dimensione, sia la psiche sia il corpo. Il corpo si dispone, si siede, ciascuno poi si siede come è capace di fare. Ci sono quelli molto bravi con la posizione del loto senza cuscino, quelli che raggiungono la posizione del loto col cuscino. Io per lo più mi siedo sulla sedia, ormai a una certa età, fin da bambino avevo problemi con sedermi così con gambe incrociate, figuriamoci adesso. E quindi il corpo viene messo in ordine e poi c'è il lavoro più difficile, quello di mettere in ordine la psiche. E a poco attraverso l'attenzione consapevole al respiro si domina, si mette pace, si riesce anche talora a mettere a tacere il vorticare dei pensieri, della mente, così. E tutto questo è la meditazione. L'ho potuto solamente accennare naturalmente, ma significa avere consapevolezza della profondità di quello che siamo e significa lavorare sulla propria interiorità. Perché quando si giunge a lavorare sul corpo e soprattutto quando si giunge a lavorare sulla psiche, corpo e psiche insieme, beh, insomma, lavoriamo sulla cosa più importante che abbiamo, cioè noi stessi. E l'energia si pulisce.
L'energia si pulisce. Facciamo spazio nella mente anche per porci domande. La filosofia è porre domande, Vito Mancuso. Lei dialoga spesso con se stesso, lo ha detto, cerca risposte e si pone domande.
Sì, pensare significa dialogare con se stesso, è una definizione del pensiero che proviene da Platone e Platone era stato l'allievo di Socrate e Socrate è stata una grande domanda. La cosa veramente più importante è continuare a coltivare domande. Naturalmente bisogna coltivare domande all'insegna del dubbio per cercare le risposte, non per fermarci nel dubbio. Ecco, non necessariamente per trovarle, ma quello sì, per cercare risposte, perché noi abbiamo bisogno di una via, di una direzione, di un sentiero, di indicazioni, di sapere qual è la strada giusta, perché ci sono tante strade che non sono giuste, ci sono tante strade che sono sbagliate, uno non può andare dove vuole, secondo me. Non è così la vita. La vita ha una direzione che significa giustizia, che significa il raggiungimento della giustizia, della bellezza interiore, dell'onestà, della cultura del lavoro, le relazioni interpersonali, la gentilezza, l'amore, insomma tutte le virtù che classiche che conosciamo, ecco, che con una parola sola si possono racchiudere con il bene. Ecco, quella è la direzione verso cui dobbiamo camminare. E quindi anche il nostro interrogare deve essere in funzione di questo, non è un interrogare gratuito, così, semplicemente per sapere. No, è un interrogare per giungere ad avere sapore. Non solo sapere. Sapere viene dal latino sapio sapere, che vuol dire sapere, certo, ma vuol dire anche avere sapore. E anche nell'italiano lo dice, uno sa, ma è uno anche sa di qualcosa. Ci sono persone che sanno tante cose e non sanno di niente. E ci sono persone che non sanno tante cose, ma hanno un sapore. E tu stai seduto accanto a una persona così e senti che trasmette una musica, un sapore particolare, perché c'è una sapienza vitale, che è quello che conta. Ci sono persone invece che appunto sanno tante cose, parlano, ma non trasmettono sapore. Le parole hanno un senso quando ti rimandano oltre se stesse, quando sono indicazioni, quando sono segnavia. Ecco, segnavia, sentieri su cui camminare, per trovare sempre nuove e più autentiche indicazioni nel cammino della vita.
E Vito Mancuso dà sempre molta importanza alla relazione, la sua teologia si definisce anche teologia della relazione, infatti con una grande attenzione per l'altro. E per raggiungere la speranza, Vito Mancuso consiglia anche nel coltivare questa dimensione interiore di dedicarsi agli altri, quindi volontariato, l'altruismo, tutto ruota sempre intorno alla relazione.
Sì, è la categoria più fondamentale per capire come è fatta la vita, per capire come è fatta ogni cosa, anche i sassi che non sono vitali, sono un intreccio di relazioni. Non esiste niente al mondo che non sia un sistema. L'aria che respiriamo è una relazione, è un insieme di gas. Azoto 78%, ossigeno 21%, argon 0,7% e altre cose ancora. Ma a loro volta questi atomi che formano appunto la miscela di gas, a loro volta sono relazioni. Questo per dire che davvero non esiste nulla che non sia una relazione. Naturalmente la relazione poi crea sostanze. Tutto il pensiero antico pensava che prima c'è la sostanza, cioè prima ci sono io e poi ci sono le mie relazioni. Invece noi sappiamo oggi che prima ci sono le relazioni. Da queste relazioni però si producono sostanze. E certamente la sostanza è vera, io sono io. Lei che mi intervista è lei, chi ci sta ascoltando è se stesso come frutto di una relazione, relazione dei propri atomi, le proprie molecole, le proprie cellule, i tessuti, gli organi, i sistemi di organi, e poi le parole, e poi i pensieri, e poi le emozioni, e poi se uno pensa al passato, la relazione del padre e della madre, e poi se pensi a tutto quello che questa relazione ti trasmette, poi se uno pensa al lavoro, le relazioni attuali, uno è il proprio lavoro, la propria famiglia, però tutto questo deve formare, nella misura in cui io lo metabolizzo, deve formare una sostanza. Quindi è proprio come aprirsi e chiudersi, come il cuore, il nostro cuore, sistole e diastole, come la cellula che ha una membrana. Le nostre cellule hanno una membrana, sono in relazione, ma hanno una membrana che le separa dalle altre cellule, ed è una membrana però permeabile dove appunto le sostanze entrano ed escono. Questo è il senso della vita, aprirsi e chiudersi, essere in relazione ed essere se stessi, darsi agli altri e raccogliersi in sé, perché così come è sbagliato non darsi agli altri e avere, come dire, troppo individualismo, io penso che allo stesso modo sia sbagliato l'eccesso opposto, cioè darsi troppo agli altri, essere solo relazionalità, esteriorità e non avere momenti di raccoglimento dove uno è in relazione con se stesso, ecco, pensa, dialoga con se stesso oppure con l'infinito, se qualcuno crede come io credo all'infinito e alla possibilità di avere un rapporto anche con la trascendenza.
E tra l'altro le ricerche sulla felicità ci dicono che alla base di tutto ci sono le relazioni. Chi riesce a costruire buone relazioni e si apre verso gli altri vive di più ed è più felice. Vito Mancuso.
Sì, è proprio così. Naturalmente devono essere buone relazioni, perché ci sono relazioni che invece di rafforzarti nella tua sostanzialità per quello che sei, ti strumentalizzano. E allora uno si è in relazione, ma una relazione non buona. Cioè uno capisce che è buona la relazione quando è più se stesso. Io mi dedico a questa persona, ma il mio dedicarmi a questa persona, ben lungi dall'alienarmi, mi personalizza ancora di più, mi dà energia, sono contento di esserci. E quindi è proprio un raccordo, no? Un raccordo, un circolo, un qualcosa che dà e dando ottiene. È questa la relazione vera, perché se no, se semplicemente solo dare, alla fine ci si estenua, ci si svuota. E da relazioni di questo tipo, secondo me, è meglio così prendere le distanze.
Naturalmente. Per concludere, lei ha parlato spesso, Vito Mancuso, di come la natura ci può ispirare, ci può rasserenare. In questa visione, nel raccogliere l'energia positiva, lei parla però anche di un antropocentrismo necessario, tra virgolette, ma un antropocentrismo diverso da quello comunemente inteso. Lei parla di un uomo che si fa custode, per custodire, proteggere con coscienza tutto il vivente, e non un uomo padrone al centro del mondo e che ne dispone. Che sentimenti coltiva per la natura e per gli altri viventi, Vito Mancuso?
Coltivo il sentimento di appartenenza. Noi siamo natura. La natura non è là fuori, gli alberi che vedo, le piante, gli animali. La natura naturalmente è anche qui dentro, sono le mie cellule, ma sono i milioni di batteri non umani che custodisco nel mio intestino, come nell'intestino di tutti, anche in altre parti del cervello, che dicono essere 10 volte superiore al numero delle nostre cellule e senza i quali il metabolismo non ci sarebbe. Ecco, quindi la natura è la madre universale, è il tutto. Ci sono due estremi che a mio avviso vanno evitati, che io almeno tento di evitare. Il primo è quello, diciamo, classico, antropocentrico, per cui la natura è il dominio dell'uomo. L'uomo è sovranatura. L'uomo viene da Dio, è creato direttamente da Dio, la natura è data a disposizione dall'uomo, e l'uomo, a disposizione dell'uomo, sì, l'uomo ne può fare quello che vuole. E va bene, l'Occidente ha fatto così, continua a fare così. e stiamo facendo quello che vogliamo del nostro pianeta e le conseguenze le vediamo. L'altro estremo è quello di cancellare completamente lo specifico, la peculiarità umana e di pensare che tra noi e i batteri, tra noi e una pianta, tra noi e gli animali non ci sia alcuna differenza, che alla fine non ci sia neanche alcuna gerarchia. Ecco, io penso che una gerarchia ci sia e noi abbiamo la possibilità di riunirci, ragionare, capire, studiare le piante, studiare i canguri, studiare i batteri, studiare qualunque cosa e prendercene cura. Quindi, così come è sbagliato l'antropocentrismo classico dell'uomo dominatore, superiore, eccetera, a mio avviso è altrettanto sbagliato la negazione speculare completa dell'antropocentrismo che io chiamo naturalismo, ridurre l'uomo, ecco, a uno dei tanti esseri viventi senza capirne la specificità. Invece la specificità esiste ed è esattamente la nostra, sì, insomma, la nostra capacità di intelligenza, la nostra capacità di azione. E si tratta di convertire tutto questo non in funzione egoistica, antropocentrica, ma in funzione cosmocentrica, naturacentrica, dove a questo punto diventiamo non i padroni, ma diventiamo i custodi, ecco, del creato, sapendo che facendo questo i primi a guadagnare, tra l'altro, siamo poi proprio noi umani. E questo che vale per il rapporto tra noi e la natura, penso che valga per l'impostazione e la risoluzione di qualunque problema.
Grazie a Vito Mancuso per queste riflessioni. Chiedo a Graziano Martignoni cosa ne pensa.
Non posso che condividere, come se queste parole di Vito Mancuso fossero state prodotte dal mio cervello, dalla mia anima.
Siete vicini in questa idea di bellezza.
Ma vorrei aggiungere una piccola cosa. La parola custodia, quando lui ha evocato l'idea che il destino dell'uomo non è quello di consumare la vita, ma quello di custodire la vita. Anche quando la vita finisce, quando si deve custodire la vita, noi custodiamo tutti i tempi della vita. E torno al nostro lavoro che facciamo nella casa per anziani o per grandi anziani. Noi custodiamo la vita oltre la vita. E questo è molto importante per dare all'umanità, al destino dell'uomo, non quella sorta di antropocentrismo predatorio, ma qualche cosa che è dell'ordine dell'accoglienza, l'etica di un'accoglienza calorosa, accogliente, ospitale.
Tra i messaggi che ci stanno arrivando vorrei leggergliene almeno due. Mi spiace davvero apprendere che sia l'ultima puntata. Io starei ad ascoltare il professor Martignoni, le sue parole sono coccole per l'anima. Peccato che questa realtà abbia preso avvio solo nel sottoceneri. Il bellinzonese dovrebbe prenderne atto. Complimenti. E poi ancora un altro messaggio ci parlava di bellezza. Eccolo qua. La via della bellezza. Talvolta siamo fermi su noi stessi. Abbiamo gli occhi chiusi su quello che concerne tutti. Ma non parlo solo di guerre, parlo di rapporto con gli altri, dei sorrisi rubati alla persona che incontriamo per strada, dell'energia che riceviamo quando qualcuno ci apprezza per un atto spontaneo e generoso. E poi ancora dice darsi agli altri senza scetticismo, ascoltare e comprendere, offrire quindi se stessi con l'apertura del cuore al mondo e all'intero creato. E qui non si parla di fede o dottrina, ma semplicemente del bene innato regalatoci dalla nascita, perché noi siamo nati per un atto d'amore. Anche questa è una bella riflessione del nostro ascoltatore, vero Graziano Martignoni?
Assolutamente, sì.
Comunità, costruire relazioni, una riflessione che si estende anche a orizzonti più ampi. Abbiamo parlato del resto del creato, di tutti i viventi, della natura. E anche in questa prospettiva, da oltre 25 anni, l'associazione Orion, guidata da Nicola Giannini, porta avanti una serie di progetti e socialità e conoscenza basati sulla relazione tra ragazzi e animali. Ne parliamo tra pochissimo, ci ascoltiamo un mix di elementi jazz e swing con testi arguti, lei l'olandese Caro Emerald, molto amata nel Regno Unito, è spigliata e divertente, lo è anche nelle sue sonorità, evoca un immaginario dell'alta società di un tempo, glamour passato, un po' d'antan, come in questo brano che è Liquid Lunch, letteralmente pranzo liquido, per indicare un pranzo a base di vino, di cocktail, forse anche di birra, visto che siamo nel Regno Unito, con poco o anche senza cibo, in cui la protagonista chiede un'aspirina o qualsiasi cosa per il mal di testa dopo qualche martini di troppo.
exotic medicine to cure my every ill with some kind of magic pill.
Liquid Lunch, lei era l'olandese Caro Emerald, sempre scoppiettante, vivacissima e divertente, ma anche raffinata. Parliamo di forme di comunità, di relazioni, una riflessione, lo dicevamo, che nelle tre case si estende a orizzonti più ampi, che includono senza riserve anche il non umano. E in questa prospettiva l'associazione Orion, guidata da Nicola Giannini, porta avanti progetti di socialità e conoscenza basati sulla relazione tra ragazzi e animali, perché Nicola Giannini si impegna proprio a promuovere questa relazione in tutti i suoi straordinari potenziali attraverso una serie di iniziative, campi estivi per ragazzi e molto altro di cui ci parlerà. Un esempio concreto quindi di come la comunità possa ampliarsi, arricchirsi, integrando più forme di vita e relazioni. E anche Graziano Martignoni sì. Lo sa, perché ha dei cani che ama moltissimo e ha avuto e continua a avere dei cani che ama moltissimo, e ho scoperto che Nicola Giannini è stato un suo allievo.
Sì, è vero? È molto piacevole poterlo risentire.
L'ho scoperto per caso.
Sì, ai tempi della SUPSI, quando lui si stava formando in lavoro sociale alla SUPSI. Mi ricordo che già allora, sono passati molti anni, già allora lui aveva questa passione da condividere, di allargare, come dire, la concezione dell'umano, cioè di fare in modo che il mondo animale, per esempio i cani nel modo specifico, possono in qualche modo tornare ad essere padroni della propria terra, essere, come dire, inquilini della terra umana. E lui con altri in qualche modo ha lavorato e continua a lavorare, sento con grande piacere, continua a lavorare per fare in modo che gli animali in genere possano tornare a essere inquilini del mondo. Sto pensando a mio figlio, i suoi figli, i miei nipotini, hanno in casa una specie di casa per le lumache. Uno dice, certo, gli animali grandi, quelli che hanno storie più importanti, i cani, i cavalli, insomma, eccetera, i serpenti, eccetera. Ma no, le lumache. E le lumache che in queste settimane faranno bambini. È una cosa straordinaria. È una cosa straordinaria che ti dà l'idea che il mondo non si ferma, che il mondo abitato dagli animali, da tutte le specie di animali, li rende, grazie anche al nostro lavoro, al lavoro suo, cittadini del mondo. E questo è molto bello, è una cosa che ti fa sentire partecipe alla vibrazione delle anime. L'anima non è soltanto quella che ho io, abbiamo sentito Mancuso anche dirlo, non è soltanto quello che mi appartiene.
E siamo tutti interdipendenti, le nostre vite, le nostre esistenze lo sono.
Abbiamo bisogno ognuno dell'altro, e questo aver bisogno uno dell'altro fonda l'idea di comunità.
E allora Nicola Giannini, buongiorno.
Buongiorno, ma mi permetta subito un uso un po' personalistico della radio, salutando calorosamente il professor Martignoni, ma preferisco chiamarlo maestro, è una parola più piena, più profonda, insomma.
Nicola Giannini, dai laboratori ai campi estivi, dalle conferenze alle attività contro il bullismo per una maggiore inclusione anche dell'handicap, ma ci sono tanti progetti. Intanto la troviamo in altura, all'opera in montagna, perché oggi è in un campo estivo con i suoi ragazzi.
Sì, siamo un po' nel pieno della stagione, dei campi. Infatti sono qui un po' in bilico con la linea telefonica, spero che tenga, e sono in bilico anche su un sasso per tenere la linea, quindi siamo un po' in mezzo, sì, in altura, siamo al fresco e ci stiamo così godendo un po' queste attività e questi progetti che quest'anno sono arrivati, se ho fatto bene i conti, alla 24esima edizione, quindi vabbè, anche un po' di orgoglio da quel punto di vista, insomma.
Dunque, nel mezzo dei suoi corsi con i ragazzi ci mandi un'istantanea dalla montagna. Com'è il tempo, in quanti siete, cosa prevede il programma di oggi?
Ma dunque, gruppi qui si va tra gli 8, 12, 15 ragazzi, siamo un gruppo un po' più piccolo e dipende un po' anche dal tempo quello che faremo, però dovrebbe andare bene, quindi saranno attività sostanzialmente di ricerca, esplorazione nei boschi, guidati dal nostro cane, da Grace, e quindi andremo un po' a fare dei giochi di esplorazione cercando di riflettere un attimino, non semplicemente sull'aspetto performativo, perché vabbè, va da sé che il cane prova facilmente ciò che nascondi nel bosco, oppure il ragazzo, il bambino che si nasconde, ma che cosa questo fa nascere come riflessione, qual è poi l'opportunità formativa, pedagogica, no, in un'esperienza del genere.
Partiamo dalla sua collaboratrice Grace. Chi è Grace?
Grace è una labradorina di 3 anni e mezzo, purtroppo fino a fine dello scorso anno era in compagnia della sua maestra Ginger, che per anni ha fatto la maestra nei boschi, nelle scuole, in varie attività, poi purtroppo un po' l'età, un po' la malattia ci ha lasciati, e devo dire che Grace, che sembrava un po' quelle classiche cagnoline, personalità distratte, ha tirato fuori un carattere e una personalità bella, cioè che sta proprio sbocciando, molto, molto bello, molto stimolante, molto, molto sul pezzo, insomma.
Ha raccolto il testimone e ha assunto il ruolo in piena carica.
Decisamente sì.
Ecco, cosa si intende con zooantropologia? Magari lo ricordiamo, che è alla base di questi corsi e di questo progetto.
Ma la zoantropologia è una disciplina scientifica, è una disciplina che porta avanti delle riflessioni, degli studi. Il messaggio, l'ipotesi di lavoro è che l'essere umano non basta a se stesso. Quando noi parliamo di cultura umana tendiamo un po' schiavi, no, di una certa visione un po' stretta, di un certo umanesimo, a pensare che la cultura umana è l'uomo, è il frutto dell'intelligenza, delle nostre specificità. In realtà ciò che noi definiamo cultura umana, e quindi anche la gran parte della tecnologia, è l'esito di ibridazioni, delle ispirazioni che gli animali ci offrono, insomma. Noi abbiamo fatto ormai alcuni anni fa un progetto sulle analogie tra le squadre sportive e i branchi di lupi, proprio perché ispirati da alcuni allenatori, e la cosa curiosa è che al di là delle analogie vere e proprie, quello che è veramente interessante, ciò che è emerso in questi lavori, è che noi oggi possiamo esprimere il gioco di squadra e quindi con delle strategie che assomigliano ai comportamenti del lupo, perché le abbiamo apprese nella relazione, nel percorso di convivenza col lupo. Cioè, se in 35.000 anni noi abbiamo modificato il lupo fino a renderlo cane, vale anche il contrario. Cioè anche il lupo ha addomesticato l'umano in qualche modo, cioè ha reso possibile nell'essere umano la nascita di alcuni comportamenti, di alcune strutture comportamentali, e non potremmo assolutamente capire il gioco di squadra come lo conosciamo oggi senza comprendere le sfaccettature di questa convivenza.
Sì, anche perché quindi, naturalmente, l'umano è frutto anche della domesticazione di alcuni animali che hanno fatto la storia dell'uomo. Pensiamo anche al cavallo, naturalmente, oltre al cane, ma anche, no, gli animali, certo, dell'agricoltura, i buoi.
Si tratta di ispirazioni, di contributi anche molto, molto diversi tra di loro. Anche, insomma, in fondo noi non potremmo nemmeno immaginare l'aeroplano senza l'esempio degli uccelli, perché se l'aeroplano è il frutto del lavoro ingegneristico umano, però l'ispirazione al volo ci è data appunto dalla natura e dagli uccelli in particolare. Nel caso del lupo, che come dire, oggi sembrerebbe così importante doverlo abbattere, doverlo eliminare, il problema è che il lupo rappresenta uno degli architravi di ciò che definiamo umano oggi, cioè tanti dei nostri tratti culturali sono proprio emersi in questa relazione. Quindi noi non siamo solo umani, siamo in qualche modo degli ibridi culturalmente parlando.
E come si presentano i vostri progetti? Magari lo ricordiamo per chi non li conosce. Questi ragazzi vengono, partecipano con quale finalità a questi campi estivi?
Diciamo, l'idea di fare delle attività che hanno un po' varie caratteristiche. Intanto c'è tutto un po' il capitolo del imparare a gestire il proprio corpo nella relazione, imparare come si comunica con un cane, no? Noi abbiamo questa tendenza in quanto primati a voler toccare, a dover accarezzare, che è una cosa che funziona, diciamo, tra noi primati, tra noi scimmie, diciamo così, ma per il cane questo comportamento è vissuto come anche molto invasivo, anche qualcosa che crea stress. Quindi si tratta di decostruire certe tendenze che abbiamo e inglobare delle competenze che sono invece le necessità che il cane ha. E poi si fanno delle attività, parlavo prima di ricerche, quindi si lavora molto sulla sensorialità, il fatto che io vado in un bosco e devo fare una ricerca, da dove comincio io a essere umano? Ecco, invece il cane ha degli indizi legato all'olfatto, legato quindi alla sua sensorialità, per cui lui riesce ad arrivare a un obiettivo comune e quindi ci fa capire che l'ambiente, quello che ci sta attorno, è come lo vediamo noi, ma è anche molto di più di come lo vediamo noi. E nella relazione noi possiamo arricchire questo sguardo. E quindi facciamo dei giochi di ricerca anche di notte, la cosa diventa, diciamo, anche più emozionante, anche più coinvolgente. E quindi ecco, sono delle attività del genere dove si parte dal cane, no? Dalle sue caratteristiche, non da un'idea addestrativa, ma proprio dalle caratteristiche del cane, dalle sue potenzialità, e da lì cerchiamo di costruire una scoperta del cane, ma alla fin fine anche di noi umani.
E naturalmente i ragazzi si divertono.
Sì, è chiaro che certe attività, per essere significative, devono avere anche una certa struttura. Quindi quando noi facciamo ad esempio delle tracce dove c'è un gruppo che si nasconde, magari ecco, facendo finta di rubare la merenda, e quindi si nasconde dopo aver camminato anche per 7, 8, 10 chilometri, chi dietro con il cane va a seguire le tracce di questi dispersi è contento, ma un po' di mal di gambe ce l'ha, ecco. Quindi passato però quella fatica lì, quel mal di gambe, magari anche qualche piccola imprecazione nei miei confronti, insomma, che mi dicono: ma perché ci fai fare questo? Però passato quello, poi ti rendi conto veramente di quanto il cane non è semplicemente quella cosa che devi tenere a casa tua perché ti deve obbedire o semplicemente da portare a spasso, ma è veramente uno scrigno che ti apre ad un mondo molto complesso, molto articolato, che possiamo scoprire solamente grazie alla sua presenza.
Nicola Giannini, un altro aspetto della sua, diciamo, esperienza condivisa con i ragazzi riguarda la corporeità, quindi l'ascolto del corpo che gli animali ci insegnano appunto ad ascoltare e che spesso invece nel quotidiano dell'umano rimane un po' in disparte. Lei ci parlava appunto dell'olfatto del cane, che riesce naturalmente a ritrovare la merenda, o i ragazzi che si sono nascosti. Sono tutti mondi che in fondo il cane ci può aprire.
Sì, ma diciamo, questo è un discorso che secondo me era centrale 24-25 anni fa, quando avevamo iniziato. Oggi mi sembra ancora più importante e delicato, perché i ragazzi che arrivano oggi a fare attività sono ragazzi, in genere, adesso non è che vogliamo fare, insomma, un discorso demagogico, però in genere molto poco abituati alla natura, ai suoi contenuti, molto abituati a scorrere, insomma, le dita su smartphone e oggetti digitali, facendo e vivendo mille avventure in questi supporti, ma il corpo è veramente il grande assente. Ragazzi che passano ore e ore davanti ai videogiochi, davanti agli smartphone, ai supporti digitali, a fare anche le lotte più truci, ma il corpo rimane lì, quasi come fosse una cosa un po' primordiale che non è ancora pronta per l'uso. Invece in realtà quel corpo va esposto alla fatica, all'essere usato, al vivere, essere protagonista. E quindi mi viene da dire proprio questo, che in realtà questo tipo di attività è più attuale oggi che non 25 anni fa. Io oggi vedo ragazzi, molti più ragazzi, che ad esempio in un bosco hanno reazioni esagerate di fronte alla visione di un ragnetto piuttosto che di un lombrico. 25 anni fa succedeva che c'era un po' questa zona intolleranza, questa difficoltà, ma era molto minore, e questo ci parla di un allontanamento dalla natura, ma proprio dalla nostra corporeità, da opportunità espressive molto importanti. E quindi mi sembra in realtà oggi quasi più importante, no? Fare queste cose rispetto a quello che poteva essere qualche anno fa.
Grazie a Nicola Giannini dell'Associazione Orion, in bocca al lupo con i suoi campi estivi che sono quasi in conclusione, ma ce ne saranno anche l'anno prossimo. Grazie Graziano Martignoni per essere stato con noi, grazie.
Grazie di avermi ascoltato.
Le tre case.
Ben ritrovati nell'ultima parte delle tre case, una parte densa nella visione di comunità capace di accogliere ogni forma di alterità e di vita, di tutte le forme attraversate dalla vita, consapevoli della comune materia di cui siamo fatti. Accogliamo il filosofo, etologo e zoantropologo Roberto Marchesini per parlare di empatia tra tutte le forme di vita. Ci spostiamo quindi nel bolognese, a Naturama, lo spazio verde e paradiso di biodiversità che ospita animali di varie specie che convivono felicemente. Quelli di Roberto Marchesini, buongiorno, benvenuto nelle tre case.
Buongiorno a voi.
Il filosofo Roberto Marchesini, lo ricordo, etologo e zoantropologo, è direttore del Centro Studi Filosofia Postumanista e della Scuola di Interazione Uomo-Animale-Siwa, figura di spicco a livello internazionale nel campo dell'interazione uomo-animale. Com'è il risveglio il sabato mattina a Naturama?
Beh, diciamo che oggi ha piovuto, quindi diciamo è un po' migliore dei giorni scorsi, e quindi anche le cicale sono
bagnate
con me come al solito, quindi sono un po' più ridotte, diciamo, il volume, quindi si sta bene.
Sono un po' più low profile questa mattina, un po' umidicce.
Esatto, sì.
Roberto Marchesini, prima di chiederle tutto ciò che ho in mente, vorrei farle una domanda molto semplice in quanto veterinario, zoantropologo, filosofo, ma anche etologo. Perché il gatto si siede sempre sulla tastiera del computer?
Beh, gatti, innanzitutto, al contrario di quello che vengono spesso definiti, sono tutt'altro che animali solitari, sono animali sociali. Certo che la loro socialità, che è quella che deriva loro dall'appartenenza al Felis libica e non al Felis silvestris, è una socialità diversa da quella del cane. Il cane ha una socialità prettamente collaborativa, cooperativa, il gatto invece ha una forte tendenza alla convivialità. Cosa significa questo? Significa che quando ci vede fare qualcosa, tendenzialmente il gatto vuole partecipare. Quindi se ci vede lavorare al computer si mette tra noi e il computer, se ci vede preparare da mangiare si mette tra noi e le cose che stiamo preparando.
O cioè, si mette nella valigia quando stiamo per partire.
Esatto, e c'è un po' di egocentrismo e c'è un po' anche di curiosità, cioè i gatti sono molto curiosi, quindi queste sono le loro caratteristiche. E sapere che cos'è la convivialità secondo me è una cosa importante. Io per esempio, quando voglio attrarre i miei gatti, non li vado a cercare, semplicemente li metto a fare le cose che so che per loro sono irresistibili, cioè li metto a leggere un libro e a quel punto il gatto arriva e mi dice: ma no, ci sono io, e si mette tra me il libro.
E fa la pasta.
Sì, a volte fa la pasta, a volte si struscia, insomma. L'importante è rimarcare l'esserci, no? Il fatto di comunque di voler essere al centro dell'attenzione.
Infatti questo sfatta un po' il luogo comune che vuole il gatto solitario, autonomo, indipendente, e invece poi non è così, perché se lo si accoglie e lo si coinvolge il gatto partecipa molto, molto volentieri alla vita di famiglia. Quindi o al suo...
Il gatto si affeziona alla casa, non hanno gatti, perché il gatto è anche fin troppo morboso dal mio punto di vista, che a volte veramente non ti lasciano vivere perché ti stanno sempre in mezzo.
In questi mesi è uscito un suo saggio, lei ha un'attività molto, molto prolifica, sono diversi i libri che pubblica in un anno. Il più recente, credo, che spiega cos'è la zoantropologia, si intitola proprio così, che cos'è la zoantropologia, ed è uscito per Carocci. Come si può comprendere la complessità che ci lega, che lega noi Homo sapiens a tutte le altre specie? Una disciplina che non si occupa quindi delle prestazioni dell'animale, ma si focalizza più sui cambiamenti che la relazione rende possibili e che lei studia.
E forse non si è riflettuto abbastanza sul fatto che l'essere umano è un grande osservatore, è un grande imitatore. Cioè, una delle caratteristiche, questo non vuol dire sminuire ancora una volta l'essere umano, nel senso di dire guardo gli uccelli e penso che si può volare, guardo gli uccelli e cerco di capire come volare, ma vuol dire una cosa molto semplice, che l'essere umano apprende da qualunque cosa, ha una capacità di apprendimento altissima, ha una grande capacità di immaginazione, si lascia trasportare da tutto ciò che lo circonda. E le altre specie sono sempre state per lui motivo di osservazione, motivo, io lo chiamo epifania, cioè proprio una rivelazione, cioè l'essere umano osservando degli animali fare determinate cose dice ah, perché no, perché non anch'io, perché non è possibile che lo faccia pure io. Quindi in un certo senso le virtù delle altre specie diventano per l'essere umano motivo di imitazione, di trasformazione tecnologica, di costumi, a volte rituali, questa grande capacità dell'uomo di introiettare, cioè di assumere tutte le sapienze che vede nel mondo animale. Ecco, la zoantropologia studia questo, studia come l'essere umano sia sempre stato appassionato al mondo animale, l'ha disegnato nelle prime manifestazioni artistiche, ha disegnato animali, e ha visto animali persino nel cielo, dando nome al zodiaco, alle costellazioni. Le prime divinità erano animali, poi sono stati antropomorfizzati, ma nella tradizione latina, per esempio, Marte era il pichion, quella greca Atena era la civetta e poi Odino il corvo. E questo lo ritroviamo anche nei fumetti di oggi, nei manga giapponesi, lo ritroviamo in tantissimi ambiti, nei supereroi americani. Gli animali sono stati fonte di ispirazione, di rivelazione e motivo anche per sognare un altrove, per sognare un'altra identità. Io dico spesso l'essere umano è fortemente ridondante come natura, cioè una natura molto desiderante, no? Un forte desiderio, e questa sua tracimazione ha fatto sì che osservare gli animali fosse un modo per pensare un altrove, per pensare di poter assumere un'identità nuova.
Quindi un'ispirazione anche, un'apertura, una soglia, come lei spesso ricorda, su mondi altri che non conoscevamo, a cui non avevamo pensato.
Sì, e poi c'è una cosa che per me è fondamentale nella zoantropologia, cioè spiegare che la bellezza del rapporto con le altre specie sta nel riconoscere la diversità comportamentale, morfologica, funzionale, cioè fisiologica, degli altri animali, non voler antropomorfizzare le altre specie, perché così ci perdiamo il succo, ci perdiamo ciò che è invece importante in questo rapporto, perché la cosa più bella, quella che è stata più produttiva nella storia dell'umanità, è stato proprio il riconoscere la diversità dell'altro e semmai impararla, semmai trasformarla in un rituale o in un arnese, in una strumentazione, una tecnologia. Ma ecco, questo, secondo me, questo è il grande limite della nostra società. Cioè noi vogliamo cercare costantemente in tutto l'essere umano. Cioè noi vogliamo a tutti i costi che i cani diventino dei partner, dei gatti diventino dei bambini. Cioè non accettiamo la loro natura. E questo, secondo me, è il vizio capitale a cui la zoantropologia cerca di dare una svolta. Cioè iniziare a guardarli non per considerarli come delle macchine o delle entità che non hanno una loro soggettività, ma per considerare questa loro soggettività basandosi sulla diversità e non sulla identità, non sull'uguaglianza. Questo è, secondo me, il limite della nostra società, che vede delle persone che fanno degli investimenti affettivi molto alti e molto interessanti sotto il profilo sociologico, però poi alla fine non vanno oltre quelle che sono il desiderio di trasformare il cane e il gatto, cioè mancano di conoscenze, mancano di etologia, mancano di conoscenze sulle alterità. E questo secondo me è il grande limite del nostro tempo, un limite che magari nella città rurale non c'era. I bambini crescevano con in mezzo tanti animali e si rendevano conto di quanto ciascuno fosse diverso l'uno dall'altro. Cioè, se le persone oggi si prendono il cane, quale altra possibilità hanno se non quella di pensarlo come un bambino?
Mi viene in mente, Roberto Marchesini, quanto mi chiedono ogni volta che cercano di convincere Tommy, il mio cane, a dare la zampa o a sedersi, e solitamente tendono anche a considerarlo una prova di intelligenza, il fatto che il cane ti dia la zampa, che faccia tutto quello che gli dici. In realtà io non ho mai insegnato e non mi importa che Tommy dia la zampa, perché non vuol dire nulla dal mio punto di vista, non è qualcosa che gli appartiene e non vedo neanche che senso possa avere. Però con uno sguardo antropocentrico tendiamo a considerarlo una prova di intelligenza, no? se ci dà la zampa.
Ma infatti poi vediamo come la questione dell'intelligenza degli animali sia assolutamente fuorviata, cioè noi pensiamo che gli animali più intelligenti siano quelli che ci assomigliano di più. L'intelligenza è una funzione, come tutte le funzioni ovviamente ha una base adattativa, quindi dal momento che non esiste l'animale più endocrino non esiste neanche l'animale più intelligente. L'intelligenza è specie specifica, ogni specie ha le sue caratteristiche cognitive, elaborative, immaginative, creative, però molto differenti. Pensiamo alla differenza che c'è tra l'intelligenza del cane e l'intelligenza del gatto. Cioè, se lo prendiamo sotto certi aspetti, il gatto ci sembra stupido perché non fa le cose che fa il cane. Se guardiamo invece il contrario, il cane ci sembra stupido perché non ha quella creatività magari che ha il gatto. Cioè, sono due intelligenze diverse, perché tutto il loro modo comportamentale, tutto il loro stile comportamentale è differente. Non avrebbe senso innestare l'intelligenza di un cane in un gatto, così come non avrebbe senso innestare l'intelligenza del cane in un gatto di un cane. Cioè, sono animali che hanno proprio due organizzazioni di vita, due stili di vita differenti. Ecco, se noi iniziassimo a ragionare in questi termini non ci chiederemmo più qual è l'animale più intelligente, o non valuteremmo l'intelligenza sulla base di quanto un animale si assomiglia.
Un ascoltatore ci scrive: secondo il mio piccolo parere, in questo caso meno filosofia più pratica, molti parlano senza esperienza di condivisione con gli altri animali. Io sono un allevatore di conigli, con loro passo tutto il giorno, una vera condivisione tra noi, tra animale e animale. Quindi ecco, torniamo all'uomo animale tra gli altri animali. Cosa le ha insegnato il suo cane o il suo gatto? So che adesso ha un cane, ha anche un gatto, in realtà poi ci sono tanti altri animali. O forse l'insegnamento che gli viene da uno degli animali che convivono con lei e vivono a Naturama.
Ma diciamo che nella mia vita ho avuto molti animali con me, di molte specie, di molte tipologie. Ciascuno mi ha dato qualche cosa, esattamente come dico, le relazioni sono quelle che vanno a costruire poi l'identità di una persona. Cioè, una persona non può pensarsi al di fuori delle relazioni con i genitori, con gli amici, con i partner. Le relazioni sono, diciamo, quello che ti resta della tua vita, la tua storia, e anche gli animali ti dicono tanto. Ovviamente quando parlo di cani penso a ciascuno come un individuo, ciascuno che ha il suo carattere, la sua personalità, e mi ha dato cose differenti. Io ho scritto questo libro, Il cane secondo me, dove prendo in considerazione i cani che ho avuto nella mia vita, alcuni sostanzialmente, e faccio un tratteggio specifico di come quel cane mi ha insegnato una certa cosa, come un cane mi insegna a guardare meglio l'ambiente, come un cane mi insegna a godermi l'attimo, come un cane mi insegna quanto è importante che io sia una guida per lui. Ecco, quindi ognuno in qualche modo col proprio carattere, con la propria personalità ti insegna una cosa differente. Ma ti insegnano cose differenti. Io tra i miei animali totem, cioè anche i calabroni, che sono detestati da molti, io li amo perché sono animali stupendi, incredibili, e ho veramente quanto ho potuto osservare, vedere il loro stile di caccia, il loro modo di interagire tra di loro. Quindi diciamo che ogni animale veramente ti insegna qualcosa, ti fa vivere un'esperienza se entri nella sua dimensione, no? se accetti il fatto che sia diverso da te.
Roberto Marchesini, le chiedo proprio in pochi secondi uno sguardo sui corsi SIWA, perché ce ne sono diversi che stanno partendo, in particolare uno sull'etologia a settembre. Ci sono ancora posti?
Sì, assolutamente, ci sono posti. Il corso di etologia è un corso meraviglioso perché veramente sono docenti eccezionali ed è un'esperienza unica a livello italiano, poi in generale anche a livello europeo, è già la terza edizione ed è un corso che è veramente stupendo. Io penso che l'etologia sia veramente l'argomento più importante oggi per riuscire a capire la diversità delle varie specie e anche costruire dei rapporti che siano più rispettosi, perché è inutile parlare di rispetto se poi andiamo nell'antropomorfizzazione, perché l'antropomorfizzazione non produce rispetto delle altre specie.
E è un corso, ultima cosa, online o sul posto? Quello
è
di etologia online, quindi
online,
tutti possono partecipare. Io mi iscrivo.
Bene.
Il comportamento animale, quindi.
Sì. Ogni lezione prenderà in considerazione specie differenti e argomenti differenti del comportamento animale.
Bellissimo. Ricordo che ci si può iscrivere sul sito di SIWA, Scuola di Interazione Uomo-Animale di Roberto Marchesini, dove si trovano tutte le informazioni di corsi. Ce ne sono veramente tanti in continuazione, ma questo è particolarmente importante. Roberto Marchesini, grazie come sempre e una buona giornata. Buona estate.
Buona giornata, a presto.
Grazie Roberto Marchesini. Siamo al termine di quest'ultima puntata delle Tre Case, puntata che chiude questa quarta edizione. Grazie a tutti voi che siete stati nelle Tre Case con noi, grazie per i vostri bellissimi messaggi, per averci accompagnato con il vostro affetto, semplicemente con il vostro ascolto. Grazie, trovate tutte le puntate andate in onda sulla pagina online delle Tre Case, curata con maestria da Jeanette Battegai. Grazie a Piero Chiambretti per la bella e simpatica promo che ha regalato alle Tre Case. Chiudiamo con una preghiera laica di buon auspicio con i Coldplay.
Alive, so for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys. Pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess.
And so we pray for someone to come and show me the way.
And so we pray
for some shelter and some records to play.
And so we pray
we'll be singing Bariye.
Pray that we make it to the end of the day.
And so we pray.
I
as I sleep and wake. Cause inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by this grace. Cause love's more than I can take. Yeah. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. And so we pray.
La 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 la